responsabile, al parroco di questa chiesa, padre Adolfo Herz, di parlarci e di rivolgerci un saluto introduttivo.
Ecco, quindi un saluto da parte mia e dei padri Barnabiti e della parrocchia qui di Sant'Alessandro, che è molto lieta di ospitare questi incontri, questi momenti di meditazione e di preghiera che avete programmato in preparazione alla Pasqua. Ecco, per l'occasione sono anche lieto di dirvi che la nostra comunità parrocchiale celebra quest'anno, il 2002, due eventi importanti. Il primo è che sono 5 secoli dalla nascita del nostro fondatore, Sant'Antonio Maria Zaccaria, 1502, che ha fondato i Barnabiti qui a Milano nel 1533, poco prima del Concilio di Trento. E poi la seconda notizia, che sono anche 4 secoli esatti, 400 anni, dalla posa della prima pietra di questa chiesa, di questo tempio di Sant'Alessandro, fatta proprio da Federico Borromeo, il cugino di San Carlo. E entrambi questi avvenimenti li festeggeremo naturalmente con la presenza anche dell'arcivescovo, che verrà da noi l'11 di aprile per una celebrazione in ricordo appunto della posa della prima pietra, e poi ci sarà anche una celebrazione nel Duomo di Milano il 31 maggio per tutti i Barnabiti. Allora non mi resta che salutare con piacere l'oratore, ecco, Don Stefano Alberto dell'Università Cattolica, lo saluto con piacere e augurare a tutti voi un buon ascolto e una buona quaresima. Grazie.
Grazie. Introducendo brevemente questi 3 momenti di meditazioni, vorrei accennare al fatto che abbiamo inteso cogliere una necessità, e cioè tutti noi siamo impegnati e lavoriamo nel quotidiano, e dunque il riferimento e la verifica alla speranza che sorregge ogni nostro fare, ogni nostra azione, può trovare un momento di incontro libero e personale con un'esperienza di qualcuno, paragonato, e sarà appunto la modalità che scandirà questi 3 momenti, paragonato con la Sacra Scrittura, con dei punti liberamente scelti e liberamente offerti da chi ascoltiamo questa sera. Don Stefano Alberto, che ringrazio moltissimo a nome di tutti per l'impegno e la collaborazione.
Ringrazio Padre Herz, ringrazio Camillo Fornasieri. Devo confessarvi che sono un po' in angustia di fronte a questo incarico, non tanto perché non desideri rendermi utile alla vita di ciascuno di voi, ma proprio per questo, perché questo è un momento, non aggiunga parole vuote alla vita. Ma ci aiuti a essere più consapevoli, più grati, quindi più animosi in quel cammino che più passa il tempo, più ci appare drammatico, affascinante. Per riprendere un'espressione del Papa nella lettera a Monsignor Giussani per il 20° anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione, un'avventura della conoscenza, la fede come avventura della conoscenza. Allora affrontiamo subito i 5 passaggi di questa meditazione, che riprende una parte, un versetto dell'ultima parte del capitolo 9 di San Luca. È l'ultima parte del capitolo, ma è l'inizio di una nuova sezione del Vangelo di Luca, che coglie un momento particolarissimo della vita di Gesù. È l'istante della vita in cui Gesù consapevolmente si avvia verso Gerusalemme, verso quell'ora per cui è venuto, verso quell'ora in cui dà gloria al Padre. È l'ora della prova, è l'ora del sacrificio, è l'ora della morte, condizione terribile e misteriosa per il manifestarsi nel mondo della potenza di Dio. Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Questa espressione così commovente e così originale, «non ha dove posare il capo», ritorna un'altra volta nel Vangelo, solo un'altra volta. C'è un luogo che riprende nell'originale greco questa espressione, ed è il racconto, l'istante in cui, riportato dal Vangelo di Giovanni al capitolo 19 al versetto 30, in cui Gesù grida: «Tutto è compiuto», e posato il capo rese lo spirito. In questo punto emerge con chiarezza l'autocoscienza di Cristo. Così come proprio nell'anno in cui la fraternità è stata riconosciuta, Don Giussani ce l'ha richiamato: essere mandato significa essere un uomo che non ha dove posare il capo, significa essere un uomo senza patria. Già il prologo del Vangelo di Giovanni ce lo ricorda, al versetto 11: «Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Quell'uomo, quando venne, non ebbe patria». Una persona che non ha patria vive senza protezioni, senza dimora, senza sicurezze umane, continuamente attraversando il mondo, ossia andando contro, o meglio, essendo altro rispetto a ogni establishment, a ogni realtà e habitus consolidati e codificati dalle norme della convenzione sociale. «Voi siete senza patria», ci disse il Papa proprio nell'anno del riconoscimento della fraternità, 20 anni fa. Capire il significato profondo di questa affermazione vuol dire davvero addentrarsi nella piena maturità del nostro cammino cristiano. Quante nostre iniziative, quanti nostri progetti, quanto nostro agire in fondo accade per avere una patria in questo mondo, per conquistare e godere un diritto di cittadinanza nella nostra società. Non che questa aspirazione di per sé sia sbagliata. ma siamo ancora poco coscienti che una patria in questo mondo noi non potremo mai averla. E Giussani osservava allora, commentando la frase del Papa, il primo passo da compiere allora è comprendere il motivo profondo di questa impossibile assimilazione sociale. Si potrebbe dire che il motivo fondamentale è la natura stessa del cristianesimo, un fatto accaduto, un avvenimento, come ci rivela la prima pagina del Vangelo di Giovanni. E il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria. Prendere coscienza della natura del cristianesimo significa comprendere che il problema fondamentale non è il che fare, non è la nostra analisi della realtà, il nostro punto di vista sugli eventi ispirato a valori cristiani, ma la conoscenza di Cristo. Ce lo ricorda San Paolo nel capitolo 3 della lettera ai Filippesi. Se qualsiasi altro sembra avere fiducia nella carne, io ancora di più, ma tutte queste cose che per me erano guadagni, io le ho stimate invece una perdita per amore di Cristo. Anzi, considero tutto una perdita di fronte alla suprema conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale mi sono privato di tutto e tutto ho stimato come sterco, allo scopo di guadagnare Cristo. La parola più adeguata è riconoscimento, riconoscimento di Cristo, perché propriamente non si conosce una presenza, la si riconosce. Non ha patria l'uomo che riconosce e afferma che Dio è un fatto presente, con un nome storico e un volto, che coglie e tocca fisiologicamente la sua vita ora e pretende di determinarla in ogni senso, affinché la sua vita possa determinare embrionalmente la vita della società, fino a quando il cristianesimo è sostenere dialetticamente e anche praticamente valori cristiani, esso trova spazio ed accoglienza ovunque. Ma quando il cristianesimo è annunciare nella realtà quotidiana, sociale, storica, la presenza permanente di Dio diventato uno tra noi, Gesù Cristo presente nella sua Chiesa, oggetto di esperienza come la presenza di un amico, di un padre, di una madre, orizzonte totale che plasma la vita, ultimo amore, centro del modo di vedere, di concepire e di affrontare la realtà tutta, senso e scaturigine di ogni azione, allora esso non ha patria. Dove rimani? Dove sei? Così hanno domandato in quell'istante, nel primo incontro, i primi due, Andrea e Giovanni, a quell'uomo. Il dove non è una patria creata da noi, non è un nostro progetto. È stare con Lui, ma stare con Lui dentro la realtà di oggi è essere senza patria. Qual è la tentazione? Qual è la tentazione che, se nella storia del nostro movimento ha avuto un tempo ben preciso, intorno agli anni 70, possiamo dire è una tentazione ricorrente, è la tentazione di sempre. La tentazione, lo ricorda ancora Don Giussani intervenendo nel 76, la tentazione è l'utopia. L'utopia è volere farci noi una patria, ma utopia letteralmente significa non luogo. Intendo per utopia qualcosa ritenuto buono e giusto da realizzare nel futuro, la cui immagine e il cui schema di valori sono creati da noi. E la grande tentazione, ce lo ricordava il Vangelo della prima domenica di Quaresima, è la grande tentazione che Cristo stesso ha dovuto vivere, che Cristo stesso ha voluto vivere. Non dobbiamo scandalizzarci di questa ricorrente tentazione. La tentazione del progetto nostro, del potere nostro, la tentazione della chiusura. Proprio nello stesso capitolo 9 abbiamo due passi tremendi. Gesù ha appena iniziato a parlare esplicitamente del senso di quel cammino verso Gerusalemme. Mettetevi bene in mente queste parole: il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano degli uomini. Ma essi non comprendevano questa frase. Per loro restava così misteriosa che non ne comprendevano il senso e avevano paura a rivolgergli domande su tale argomento. Ma nello stesso tempo sorge una discussione tra loro: chi di essi fosse il più grande? Allora Gesù, conoscendo i pensieri del loro cuore, prese un fanciullo, se lo mise vicino e disse: chi accoglie questo fanciullo nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Perché chi è il più piccolo tra tutti voi, questi è grande. La grande tentazione di un'immagine, di uno schema di valori creati da noi. Se sei Dio, di che queste pietre diventino pane. Se sei Dio, gettati da questa torre. Se mi adorerai, tutti i regni della terra sono tuoi. Sant'Agostino, nel suo commento ai Salmi, così guarda a questa tentazione dell'uomo Gesù. Dunque, egli ci ha come trasfigurati in sé, quando volle essere tentato da Satana. Il Signore Gesù era tentato dal diavolo nel deserto. Precisamente Cristo fu tentato dal diavolo, ma in Cristo eri tentato anche tu, perché Cristo prese da te la sua carne, ma da sé la tua salvezza, da te la morte, da sé la tua vita, da te l'umiliazione, da sé la tua gloria. Dunque prese da te la sua tentazione, da sé la tua vittoria. Se siamo stati tentati in Lui, sarà proprio in Lui che vinceremo il diavolo. Tu fermi la tua attenzione al fatto che Cristo fu tentato, perché non consideri che Egli ha anche vinto. Fosti tu ad essere tentato in Lui, ma riconosci anche che in Lui tu sei vincitore. Egli avrebbe potuto tenere lontano da sé il diavolo, ma se non si fosse lasciato tentare, non ti avrebbe insegnato a vincere quando sei tentato. Che cosa porta l'utopia nella nostra vita? Non cambiano la vita, come gli idoli che non mantengono mai le promesse. L'utopia non cambia la vita, ma esalta le flessioni istintive della vita, quelle che piacciono di più e di cui torna più conto in un certo momento. L'utopia è l'opposto del dramma. Perché? Il dramma, il rendersi conto che l'io è il rapporto con un tu, tende a unire l'io, tende a far emergere dalle divisioni, dalle contraddizioni apparenti e dalle opposizioni paradossali una unità, l'unità cui l'uomo è destinato. L'utopia divide e fa brandelli perché produce sempre una risposta istintiva che cambia a seconda degli oggetti che si hanno davanti. Così uno si trova fatto a pezzetti. Don Giussani, commentando la lettera ricevuta una settimana fa per mano di Monsignor Rilco dal Santo Padre, ma penso che ce lo scriverà, spero che ce lo scriverà tra breve in una sua lettera a tutta la fraternità, ha detto ad alcuni di noi: questo è un momento grande, il momento più grande nella storia del movimento. Dopo questo messaggio, il nostro compito è terribile. E nello stesso tempo, dal momento che è il suo disegno che passa attraverso la nostra vita, attraverso la nostra esistenza, il nostro compito è leggero e i nostri propositi soavi. Dobbiamo aiutarci in questo. è il suo disegno, il luogo è la sua presenza, la patria è il rapporto con lui. Se la tentazione ricorrente è l'utopia, la novità possibile, l'inizio della vittoria è la sua presenza. La presenza di Gesù, che è il mandato, l'obbediente, il mandato del Padre. Proprio in questo capitolo 9 del Vangelo di Luca vediamo accadere la comunicazione di questa coscienza anche a rischio della incomprensione, anche a rischio dello scandalo ai suoi. Il Vangelo al capitolo 9, proprio all'inizio, dice: egli chiamò a sé i dodici e diede loro potere e autorità su tutti i demoni e di curare le malattie. E sapete che potere in greco è un termine bellissimo. Ha dentro la parola essere, essere da, essere di. La coscienza dell'inizio del Vangelo di Giovanni, il Verbo era presso Dio, era presso il Padre. La coscienza che tutti i capitoli, quinto, sesto, settimo, ottavo di Giovanni, riverberano di quest'uomo: io sono dal Padre, io opero quello che vedo fare dal Padre mio, è il Padre che opera attraverso di me. Quello che faccio, lo faccio per il Padre. Questa coscienza, questa esperienza viene trasmessa, viene affidata, chiama a sé e manda. È la prima volta che lui presente, proprio all'inizio del suo cammino verso Gerusalemme, li manda a due nei villaggi, nei casolari più dispersi, lontani, per gli uomini di quelle case sparse, di quei villaggi. Che volto aveva Gesù? Il suo volto, la sua presenza coincideva con la presenza di quei due. Allora essi partirono e giravano di villaggio in villaggio, annunziando dovunque la buona novella e operando guarigioni. L'esperienza che la vita è la vita di un altro nella mia, di un altro che opera. La novità è la presenza di un altro. Anche noi siamo mandati, e non è innanzitutto qualche cosa da fare, è un essere nuovo, è una nuova identità, è una nuova umanità che si riverbera dentro alle circostanze della nostra vita, dentro alle prove, dentro alla fatica del lavoro, dentro all'impegno dello studio, dentro all'affezione tra marito e moglie, dentro al rischio di tirare su i figli, dentro alla malattia, dentro al limite e al peccato. Nell'inserto di questo mese di tracce questa novità è descritta, questa novità come esperienza reale, richiamandoci forse il pezzo insieme a quello del centuplo più citato di tutto il Nuovo Testamento. Tutti voi che siete battezzati vi siete immedesimati con Cristo. Non esiste più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna, ma tutti voi siete uno solo in Cristo Gesù. Eis. Questo è il luogo nuovo. Questa è la creazione nuova. Questa è la novità di una presenza irriducibile, originale, dentro al mondo, dentro alla vita. E Giussani osserva, è una solidarietà non sentimentale, ma reale. Perché il movente, la ragione che la determina, e la persona nella sua totalità, cioè la persona nel suo destino. È una coscienza di appartenenza che diventa un'amicizia come un alveo per l'acqua della nostra vita, che costringa alla verità di sé, cioè che costringa al rapporto vero con Cristo. Dinamicamente questa coscienza, come si chiama? Si chiama seguire. La nostra vita cresce, il nostro io diventa sempre più se stesso, sempre più consapevolmente nel luogo di questo rapporto egli stesso avvenimento. Ancora al capitolo 9, perché in questo inizio di coinvolgimento nella sua missione definitiva Gesù dice le cose ultime ai suoi, ultime non come rivelazione, ma ultime come profondità di amore al destino di ciascuno. Se qualcuno vuol venire dietro a me, Luca 9:23, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Che giova a te guadagnare il mondo intero se poi perdi te stesso? Che cosa dai in cambio di te stesso? Nessun uomo ha mai parlato così all'uomo. Nessuna madre ha parlato con questa tenerezza al proprio figlio. Nessun amico parla con questa intensità di passione al destino dell'amico come quest'uomo. È l'esperienza innanzitutto di una bellezza. È l'esperienza sentirsi letti così, sentirsi amati così, sentirsi posseduti così. È lo stupore di una bellezza. E come osserva in un passaggio straordinario delle ultime Tishreden Don Giussani, la bellezza è prima. Prima non c'è il sacrificio. Prima c'è la bellezza. Prima viene l'affermazione del vero. Il sacrificio ti fa percepire la verità della cosa. Se viene prima la verità, il fascino, e poi il sacrificio, vuol dire che il fascino già aveva l'ordine del sacrificio. Il sacrificio è per affermare l'ordine. Tu non puoi percepire una bellezza se non affermando un ordine, se non percependo un ordine. È esattamente l'esperienza, sempre in questo straordinario capitolo 9 della Trasfigurazione. Prima c'è questa misteriosa e totalizzante anticipazione della gloria dell'uomo Gesù. Questi è mio figlio. Il sacrificio di scendere dal monte, il sacrificio di andare verso Gerusalemme, verso il sacrificio della vita, è dentro a questa bellezza, è dentro al trasfigurarsi della realtà, è dentro all'anticipo del possesso nuovo e definitivo che ha come condizione la croce e la resurrezione. Seguire è innanzitutto cedere a questo stupore della verità, a questo stupore della bellezza, della giustizia, della verità e dell'amore. È un secondo momento l'inevitabilità del sacrificio. Ma questa inevitabilità ci rimanda al tu, ci rimanda a Cristo, perché per amare veramente occorre un sacrificio, per vivere il lavoro con amore e obbedienza occorre un sacrificio. Per accettare il perdono, per accettare la diversità, per accettare la misericordia che ricrea me e l'altro, occorre un sacrificio. Ma esso ci rimanda alla grande presenza, a questo tu. Per cui ecco la grande e definitiva espressione che delinea l'utopia cristiana, non come la violenza di uno schema o di un progetto mio, ma come la patria che già nella precarietà di non avere patria qui è l'anticipo come centuplo di una definitività di verità, di bellezza, di significato del cammino vivo, non io, ma è Cristo che vive in me. Così è il famoso passaggio di Galati 2:20, così che pur vivendo nella carne, Io vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Pur vivendo come tutti gli altri uomini, con gli errori e le tentazioni di tutti gli altri uomini, non possiamo più guardare nulla se non nello sguardo che Cristo portava alle cose. Questa presenza in noi, questa intimità improvvisamente dominatrice, costituisce la sorgente ogni giorno della letizia della nostra vita. Che cosa dai in cambio di te stesso? Questa domanda che ci introduce nel rapporto con colui per cui si vive risuona dentro all'evidente sproporzione, all'evidente incapacità di essere fino in fondo se stessi. Ma questa evidenza non è fonte di scoraggiamento, non è fonte di delusione. Sarebbe un ultimo attaccamento a sé, sarebbe un ultimo orgoglio accampare come obiezione la propria incapacità a essere se stessi, il proprio limite. Dopo che i discepoli mandati a due ritornano, Giussani ha detto una volta, c'è la prima scuola di comunità della storia, raccontano. E Gesù dice, non siate contenti per quello che avete fatto. Siate contenti perché i vostri nomi sono già scritti in cielo. La scelta di ciascuno di noi è definitiva. Già in questo mondo, beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non l'udirono. Ed ecco la cosa più commovente, perché questo, di fronte all'imponenza di questa presenza, è il gesto più proprio, l'unico gesto della libertà dell'uomo. Signore, insegnaci a pregare. La domanda, come il primo sorgere ogni giorno, in ogni istante, della vittoria di Cristo, della bellezza di Cristo dentro alla nostra vita, fosse anche tribolata, piena di contraddizioni, piena di limiti. vi richiamo quei due straordinari passaggi al capitolo 11 e al capitolo 18 sulla preghiera. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà ancora la fede su questa terra? Questa domanda non ci trovi inconsapevoli o distratti o ripiegati dentro al nostro limite. Per questo custodiamo in questa Quaresima l'indicazione semplice e così potentemente esaustiva che Don Giussani ci affida. Siccome tutto è dato da Cristo e siccome è Cristo l'origine di tutto quello che si possa fare rispetto alle aperture che si spalancano, amiamo Gesù Cristo. Non amiamo la donna, non amiamo i figli se non per Cristo. Grazie a voi che ci giocate la vita.
Bene, un grandissimo ringraziamento alle parole, a questo incedere che Don Pino ci ha proposto lungo tutto il cammino del capitolo 9, con queste parole ultime, come ha detto lui, al destino di ciascuno. Il congedo di questa sera è un promemoria al secondo momento, mercoledì 21, dove incontreremo padre Mauro Lepori, che è abate di una delle abbazie più significative del centro Europa, l'abbazia cistercense di Hauterive. È un luogo di grande irraggiamento e di vitalità. Proporrà una meditazione sul tema Giacobbe, l'incontro con il mistero. Io vorrei ringraziare ancora Don Stefano Alberto e arrivederci.